La terza serata degli incontri multiculturali, il prossimo si svolgerà dentro Movimentazioni, alla Rocca Malatestiana, e sarà un incontro con Miftiu, un mediatore linguistico albanese. Io quando abbiamo pensato nelle politiche sociali a questa serie di incontri multiculturali, effettivamente la prima cosa che ho pensato era questo incontro con il professore Muhammad Arkun, perché penso che rappresenta proprio uno dei punti più alti in cui siamo già nella multicultura con il professore Arkun. Arkun è, poi lo spiegherà, lo presenterà brevemente Marco Bellini, un pochino nella sua biografia, però come elemento di pensiero è già un raccordo tra le due sponde del Mediterraneo. È un pensiero che deriva, che è musulmano, ma già guarda un futuro pluriculturale, supera le barriere degli incontri tra il nostro pensiero, anzi il guardare il futuro come guarda Arkun serve anche a dare un'identità al nostro pensiero. Non siamo più a livelli, l'altra volta abbiamo affrontato il problema del velo, il problema dell'infibulazione, erano delle ricadute sul quotidiano, sulle abitudini, sulla vita sociale di strutture di pensiero diverso. Oggi con il professor Arkun incontriamo proprio le strutture dei pensieri, e l'incontro tra il mondo islamico e il mondo nord europeo non è un incontro recente, è stato un incontro sempre ricco di scambi ma ricco di tensioni. C'è sempre stato un gioco di egemonia tra questi due mondi, ma anche grandissimi scambi. Non voglio aggiungere nient'altro, perché penso che ogni parola rubata all'intervento del professore Arkun è un momento prezioso. Ce l'abbiamo qui tra noi e sarà bene seguirlo ed ascoltarlo. La traduzione la farà Marco Bellini, c'è bisogno di traduzione, quindi sarà anche un lavoro un po' più lungo, perché dovremo dire tutte le cose, tradurre tutte le cose. Marco Bellini per una breve presentazione.
Sì, giusto per dire che il professor Arkun insegna alla Sorbona di Parigi da un trentennio circa, e molto noto in Francia, soprattutto nel mondo musulmano, insegna storia del pensiero islamico ed è uno dei protagonisti del dibattito nelle società musulmane per quanto riguarda una laicizzazione della religione, o una separazione fra mondo religioso e mondo della politica. In Italia è molto meno noto, se non tra circoli ristretti di specialisti di islamistica e di queste discipline, però infatti è stato tradotto solo un suo libretto, in un'introduzione al pensiero arabo, per una piccola casa editrice qualche anno fa. Però l'idea di farlo venire qui a questo dibattito, in questa serie di incontri sulla società multiculturale, risponde anche al bisogno di farlo conoscere anche ulteriormente, almeno alle platee italiane, dove il tema della multiculturalità, della presenza di culture diverse rispetto a quella nostra, occidentale, cattolica, illuminista, eccetera, comincia a farsi sentire, con un qualche ritardo rispetto a paesi come la Francia o l'Inghilterra. Tra l'altro il professor Arkun partecipa spesso a dibattiti accademici italiani, l'ultimo dei quali si è tenuto una decina di giorni fa a Venezia presso la Fondazione Cini, su un dibattito, una convegno sulle religioni del Mediterraneo. Ha studiato ad Algeri e poi a Parigi ed è stato allievo di Fernand Braudel, quindi questo spiega anche il tema del Mediterraneo, che è centrale nella sua discorso prevalentemente storico e culturale. È infatti uno storico delle idee più che un filosofo in questo senso. E la conferenza di questa sera appunto è pensare allo spazio del Mediterraneo ed è l'argomento centrale di tutta la sua riflessione storiografica e di storico delle culture e delle mentalità. E cedo in questo momento la parola al professor Arkun.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. D'abord, je m'excuse de ne pouvoir vous parler dans votre langue. J'aurais bien voulu le faire, parce que le sujet dont nous allons parler est de très grande actualité. L'Union européenne s'intéresse beaucoup à revivifier les cultures méditerranéennes et à développer des relations de paix à l'intérieur du monde méditerranéen. Je viens très souvent en Italie, j'y parle souvent, et malheureusement je n'ai jamais pu avoir le temps nécessaire pour acquérir votre langue et partager directement avec vous dans votre langue ce que j'ai à dire sur ce sujet-là.
Allora, signora e signore, buonasera. Dapprima mi scuso per non parlare la vostra lingua, soprattutto perché l'argomento di cui andremo a parlare questa sera è di estrema attualità, soprattutto perché da qualche anno a questa parte l'Unione Europea sta spingendo per intavolare relazioni di pace fra le diverse relazioni pacifiche fra le diverse culture mediterranee. Sono spesso venuto in Italia a tenere conferenze e dibattiti su questo argomento, però non ho mai potuto imparare e apprendere la vostra lingua per poter parlare direttamente con voi di questo argomento che mi sembra molto importante e attuale.
Alors tout d'abord, il faut que je vous explique le titre que j'ai choisi pour cette présentation. Pensez l'espace méditerranéen. Il y a deux mots importants. Le verbe à l'infinitif français, penser, est un verbe intellectuellement très fort. Lorsqu'un sujet devient très compliqué et très confus, on a besoin de s'arrêter pour réfléchir et de mettre à distance critique ce sujet-là pour clarifier des problèmes qui sont devenus confus à cause des usages non contrôlés que beaucoup d'acteurs sociaux font de ce sujet-là. Par exemple, nous avons en français un livre écrit par François Furet qui s'appelle « Penser la Révolution française ». Oui. La Révolution française, c'est quelque chose de compliqué. Oui. Et chacun se l'arrache pour s'en servir. Soit pour la critiquer et la refuser, soit pour la revendiquer comme un modèle moderne de construction historique. Alors, devant cette confusion, il faut s'arrêter et dire réfléchissons.
D'accordo. Devo subito spiegare il titolo che ho scelto per la conferenza di questa sera, pensare allo spazio mediterraneo. La prima parola di questo titolo è un verbo all'infinito francese, pensare, che è un verbo dal forte significato intellettuale, che significa nella lingua francese che quando un problema diventa molto complicato e confuso bisogna fermarsi, metterlo a distanza e rifletterci sopra, soprattutto quando il soggetto e l'argomento diventa confuso e può prestarsi a delle strumentalizzazioni a causa degli usi che si possono fare dal punto di vista culturale e politico. Per esempio, qui fa un esempio, recentemente in francese è uscito anche un libro dello storico francese François Furet che è intitolato appunto Penser la Révolution française, cioè pensare la rivoluzione francese. Ora la rivoluzione francese è qualcosa di molto chiaro in sé, però si presta degli utilizzi, degli usi che l'hanno complicato lo stesso, il senso e la portata di questo stesso fenomeno storico.
Aujourd'hui, la Méditerranée, le monde méditerranéen est devenu un sujet extrêmement compliqué. À cause, surtout, de la présence de l'islam dans la Méditerranée et à cause de tous les événements politiques qui se sont passés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où les peuples du sud et de l'est de la Méditerranée ont été amenés à mener des guerres de libération contre les occupations coloniales de l'Europe, au Maghreb, mais aussi au Proche-Orient, et à ces combats politiques pour la libération s'est ajouté un problème encore plus compliqué dans la Méditerranée, qui est la création de l'État d'Israël en 1947. Ce qui a fait de la Méditerranée une poudrière, un lieu de guerre et de conflit, d'un conflit que les Européens ont tendance à mettre surtout au compte de la religion, et cette religion a été surtout l'islam, qui est perçu comme étant une religion de violence, de fanatisme et d'antimodernité.
Allora, oggi il mondo mediterraneo è, la parola, il mondo mediterraneo è estremamente complicato, è diventato un argomento complicato a causa soprattutto della presenza dell'Islam e a causa soprattutto a partire dalla Seconda Guerra Mondiale delle lotte anticoloniali che i popoli del sud e dell'est del Mediterraneo hanno condotto contro il dominio coloniale europeo, soprattutto nella zona del Maghreb e nella zona del Medio Oriente. A questa complicazione si è aggiunto un altro fattore politico che ha notevolmente complicato lo scenario ed è la nascita dal 1947 dello Stato di Israele. Per gli europei tutta questa, il che ha reso la nascita dello Stato di Israele, ha reso il Mediterraneo una vera e propria polveriera di conflitti politici e militari soprattutto. Il fatto, tutto questo è stato interpretato dagli europei e messo in conto come causa di conflitto alla religione islamica, vista e interpretata dagli europei come una religione violenta, fanatica, estremamente antimoderna.
A vrai dire, les conflits dans la Méditerranée remontent à la première émergence de l'islam entre 610 et 632. L'historien belge Henri Pirenne a publié un livre en 1938 intitulé Mahomet et Charlemagne. Et il développe l'idée, en tant qu'historien, que la Méditerranée, jusqu'à l'apparition de l'islam, c'était Mare Nostrum, sur laquelle régnait la Pax Romana. Tout le pourtour de la Méditerranée a été occupé par Rome, civilisé par Rome, et le christianisme est venu cimenter cette paix autour de la Méditerranée. Et lorsque l'islam est apparu, au bout d'un siècle, de 632 à 732, l'islam a occupé l'ensemble de la Méditerranée. Et il a coupé la Méditerranée en deux. Le nord chrétien, le sud et l'est musulman. Et effectivement, la guerre entre la chrétienté et l'islam n'a jamais cessé depuis 632 jusqu'à nos jours. Car il y a eu la conquête de l'Espagne, de l'Andalousie. Et les arabo-berbéro-musulmans sont restés en Andalousie de 710 à 1492, plus de 7 siècles d'occupation dans l'Espagne catholique. Mais dès le 11e siècle, l'Espagne catholique a commencé les guerres que l'on appelle la Reconquista, pour reconquérir la terre chrétienne contre les musulmans. Et en 1492, après une longue présence, qui était une présence culturelle et scientifique extrêmement riche, la langue arabe est devenue la langue de civilisation et de culture pour l'ensemble de la Méditerranée, y compris l'Europe. Tolède, en Espagne, est devenu un grand centre intellectuel de traduction des ouvrages arabes de philosophie et de science en latin, et ils ont été transportés en Europe, en particulier à Bologne. Bologne a accueilli cette culture, comme la Sorbonne à Paris, comme Oxford en Angleterre, et il y avait donc une circulation de la culture, des idées, de la philosophie. Averroès est un très grand représentant de cette grande culture qui s'est répandue dans la Méditerranée, toute la Méditerranée, okay. En langue arabe.
Voilà. Allora, a dire la verità, è vero che i conflitti, le guerre nel mondo mediterraneo sono cominciati con l'emergere del mondo dell'Islam, con l'avvento dell'Islam e con la conquista delle sponde mediterranee operata dall'Islam negli anni che vanno dal 610 al 632. Non è un caso che lo storico belga Henri Piret nel 1938 pubblicò quest'opera diventata famosa negli studi di medievistica, Maometto e Carlo Magno, dove appunto sosteneva che fino al momento della conquista dell'Islam operata fino al momento della conquista del Mediterraneo operata dall'Islam, il Mediterraneo costituiva un tutto unico, una civiltà unica, era un vero e proprio Mare Nostrum, come noi diciamo secondo il motto latino, dove regnava la Pax Romana, cioè dove c'era un unico tipo di civilizzazione sulla quale può essere innestato il cristianesimo, e il cristianesimo aveva cementato questa cultura, diciamo, di origine greco-romana, insomma. La conquista operata dall'Islam nel corso di questo, tra il VII e l'VIII secolo d.C., ha portato a occupare l'insieme dello spazio mediterraneo e a dividere il mondo mediterraneo in due parti, il nord rimasto cristiano e la sponda meridionale diventata musulmana. La sponda meridionale e la sponda orientale diventate musulmane. Ora, il professor sostiene che da quel momento lì, dal VII-VIII secolo d.C., la guerra fra mondo cristiano e mondo islamico non è mai cessata, e non è cessata neanche fino ai nostri giorni, soprattutto se noi pensiamo che nell'VIII secolo i musulmani sono entrati in Spagna, hanno conquistato la penisola iberica e hanno dato vita alla civiltà, diciamo, arabo iberica musulmana, che va fino al momento della Reconquista, della cacciata dei Mori di Spagna, dall'VIII secolo d.C. fino al XV secolo, dal 710 al 1492. E la Spagna è per tutti, anche per noi, un paese cattolico, però per 700-800 anni ha vissuto sotto un dominio islamico e musulmano. Ma dal momento della Riconquista non c'è stata più traccia di tradizione e di cultura musulmana nella penisola iberica, mentre invece in quei sette secoli la cultura musulmana in Spagna aveva prodotto dei risultati estremamente importanti. Pensiamo alla figura di Averroè, il grande filosofo musulmano, che era stato grande commentatore di Aristotele, come anche possiamo pensare all'opera di traduzione e di conservazione del patrimonio culturale greco e latino che gli eruditi musulmani che abitavano nella Spagna hanno operato, e queste opere tradotte, conservate e salvate dai musulmani sono state poi trasmesse nelle università europee principali, pensiamo a Bologna, a Sorbona o Oxford. In questo senso appunto c'è questo fatto della presenza di una cultura musulmana nel mondo, che è stata poi cancellata dall'opera della Reconquista.
Allora, il faut retenir l'idée très importante pour ce qui va suivre. Que la période du 7e siècle jusqu'à la fin du 15e siècle est une période très importante de création culturelle, intellectuelle, scientifique dans le monde méditerranéen, que l'on peut comparer à la période romaine. Et que par conséquent, la thèse d'Henri Pirenne de la rupture de la Méditerranée en deux ne peut pas être retenue, puisque la culture grecque classique et aussi la culture romaine ont continué à vivre pendant la période arabo-islamique de la Méditerranée. Et les arabo-musulmans ont joué le rôle de lien entre le nord et le sud de la Méditerranée sur le plan intellectuel et culturel, et non pas un rôle de rupture.
Ouais.
La rupture, pardon.
D'accord. Allora, è infatti importante ricordare, per quello che poi sarà lo sviluppo del mio discorso, che il periodo che va dal VII secolo al XV secolo è stato un periodo di straordinaria effervescenza, creazione culturale, intellettuale e scientifica, che si può in tutto e per tutto comparare al periodo romano ed ellenistico. Per cui, se noi pensiamo a questo, la tesi di Arin Piren, che sottolineava, che parlava di una rottura fra le due sponde del Mediterraneo, di una rottura del mondo mediterraneo fra sponda cristiana e sponda musulmana, non può essere conservata, perché in effetti la civiltà greca, la civiltà latina sono state conservate e trasmesse al medioevo cristiano ad opera degli studiosi, degli eruditi musulmani. Per cui, in questo senso, la cultura musulmana, soprattutto nell'ambito iberico e spagnolo, ha giocato un ruolo di legame fra la sponda nord cristiana e la sponda sud, fra la civiltà greco-latina e la civiltà medievale europea.
Sur le plan religieux, les juifs et les chrétiens ont continué à vivre dans les pays musulmans, sous la loi musulmane, et ont bénéficié d'un statut juridique qui protégeait la liberté de culte des juifs et des chrétiens. Et il y a eu des dialogues, comme on dit aujourd'hui, islamo-judéo-chrétien, de très grande valeur intellectuelle et théologique, beaucoup plus important et beaucoup plus tolérant, paradoxalement, que ceux que nous avons aujourd'hui. Et cela devrait être retenu comme un point d'histoire. Ça n'est pas de l'apologétique. C'est une réalité historique qui est documentée avec une littérature très riche, écrite par des intellectuels musulmans, juifs et chrétiens.
Allora, poi bisogna ricordare che dal punto di vista religioso, ebrei e cristiani hanno continuato a vivere nei paesi dominati, nei paesi diventati musulmani, e hanno beneficiato del diritto musulmano che garantiva a ebrei e cristiani, sotto la legge musulmana, hanno beneficiato, diciamo, della libertà di culto che il diritto musulmano garantiva alle altre religioni monoteistiche. Bisogna anche dire che si è anche sviluppato in questo periodo, dal VII al XV secolo, un grosso dibattito, un grosso dialogo, diciamo, ebraico, islamico e cristiano, come quello che adesso si cerca ancora di mettere, di cui ancora adesso si sta parlando. Ma paradossalmente, in quel periodo lì, il dialogo fra ebrei, cristiani e musulmani era molto più aperto, era molto più tollerante di quello che è in vigore in questo momento, nel pieno XX secolo. E questa non è tanto quella che sto facendo io, una apologetica di quel periodo lì, ma è una realtà storica, sono dati di fatto. Perché in questo dibattito questa cultura mediterranea ha visto, diciamo, l'intervento in opera di grossi intellettuali musulmani, ebrei e cristiani che hanno cooperato e lavorato insieme dal punto di vista intellettuale e scientifico, ma anche e soprattutto dal punto di vista teologico.
La première grande rupture va intervenir en 1492. 1492 est une date importante pour l'histoire du monde méditerranéen, parce qu'il s'est produit deux grands événements. La découverte du continent américain et la route de l'Atlantique, qui va ouvrir pour l'Europe un avenir considérable, comme nous le constatons aujourd'hui. Le rôle de l'Amérique aujourd'hui dans le monde ne saurait nous échapper, et les États-Unis jouent politiquement aujourd'hui, et bien sûr économiquement, un rôle plus important que l'Europe, que l'Union européenne, dans le monde méditerranéen. L'histoire de cette découverte, par conséquent, va renverser le rapport de force économique et commercial dans l'espace méditerranéen au bénéfice de l'Europe. Deuxième événement, extrêmement important, où on peut parler de rupture brutale de civilisation, c'est que les juifs et les musulmans qui étaient installés en Espagne et qui constituaient les élites intellectuelles, culturelles et économiques de l'Andalousie, donc de l'Espagne, de toute l'Espagne du Sud, ces deux communautés ont été expulsées par force, obligées de quitter l'Espagne et d'aller se réfugier dans ce qui est aujourd'hui le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Proche-Orient et le sultan de Constantinople, le sultan ottoman de Constantinople, avait accueilli beaucoup de juifs expulsés d'Espagne par les rois catholiques d'Espagne. Cet événement-là n'est pas suffisamment enseigné comme événement de civilisation et de culture dans le monde méditerranéen.
Allora, la vera e prima grande rottura intervenuta nel mondo mediterraneo è quella che è accaduta e avvenuta nel 1492, anno che è una data molto importante, diciamo fondamentale nella storia dello spazio mediterraneo. In quell'anno si sono infatti prodotti due avvenimenti storici di portata eccezionale, che hanno poi determinato lo sviluppo della storia. Da un lato c'è stata la scoperta del continente americano, e quindi la scoperta dell'America, con la scoperta, e la scoperta della rotta atlantica, che ha aperto uno spazio di sviluppo commerciale per l'Europa di cui vediamo i benefici ancora oggi. Se noi ancora pensiamo a tutt'oggi qual è il ruolo politico dell'America e soprattutto degli Stati Uniti, possiamo capire l'importanza di quella scoperta, soprattutto se poi pensiamo in modo particolare al ruolo che gli Stati Uniti hanno all'interno del mondo mediterraneo oggigiorno, un ruolo molto più forte dal punto di vista politico ed economico di quello giocato dalla stessa Unione Europea. E la scoperta della rotta atlantica e quindi dell'America ha rovesciato il rapporto di forza che si era costituito nei secoli precedenti fra le due sponde del Mediterraneo, un rovesciamento a tutto vantaggio e beneficio dell'Europa, che scopriva nuove rotte commerciali mentre il mondo musulmano non poteva partecipare ai benefici di questa scoperta. Il secondo avvenimento prodottosi nel 1492 è quello che può essere considerato una vera e propria rottura brutale di civiltà che è intervenuta in quell'anno e che appunto si è sostanziata, concretizzata nella cacciata degli ebrei e dei musulmani che abitavano in Spagna, soprattutto nell'Andalusia, cioè nella Spagna meridionale, appunto la cacciata operata dai re cattolici, dai re cristianissimi di Spagna. Fuggendo dalla Spagna, gli ebrei e i musulmani furono espulsi e furono costretti a rifugiarsi in quei paesi che gli davano loro accoglienza, appunto nell'odierno Marocco, in Algeria, nella Tunisia, nel vicino Oriente. Per esempio, lo stesso sultano di Costantinopoli aveva accolto moltissimi ebrei cacciati dai re cristianissimi di Spagna.
Une autre date importante, toujours pour comprendre les difficultés d'aujourd'hui dans le monde méditerranéen. En 1453, les Turcs ottomans occupent la ville byzantine de Constantinople, qui est devenue Istanbul, la capitale de l'Empire ottoman. De nouveau, la confrontation entre l'islam représenté par les Turcs ottomans, qui va devenir un empire dans la Méditerranée, car les Turcs vont occuper l'ensemble du sud et de l'est de la Méditerranée, l'Irak, la Syrie, la Palestine, l'Égypte, la Libye et tout le Maghreb d'aujourd'hui, c'est l'ensemble de l'Empire ottoman, plus l'Asie mineure. Et les Ottomans, évidemment, ont administré tout cet empire-là, de nouveau, avec une loi musulmane qui s'est étendue jusqu'aux Balkans, la Yougoslavie, qui a beaucoup fait parler d'elle. C'est à ce moment-là que la Roumanie, la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie, la Hongrie ne se convertissent pas totalement à l'islam. Mais il y a eu des conversions à l'islam. Ce qui a laissé, jusqu'à nos jours, des traces et des problèmes non résolus et qui ont éclaté sous nos yeux aujourd'hui, en cette fin du XXe siècle, sans que nous connaissions la genèse historique des problèmes de Bosnie et Herzégovine, du Kosovo, de l'Albanie, de la Macédoine, de Chypre, de la Grèce qui a été occupée par les Ottomans jusqu'en 1830. Vous voyez un tableau de guerre, de rapport de force pour contrôler le commerce de la Méditerranée qui était une source importante pour Venise, pour Genova, pour Amalfi, ici en Italie, qui a participé à ce combat pour contrôler les routes du commerce par la Méditerranée avec l'océan Indien, les routes du commerce qui étaient aux mains des musulmans et qui vont passer aux mains des chrétiens, car on parlait comme ça en ce temps-là, en termes de religion, les musulmans et les chrétiens. Et tout cela, ce sont des événements qui ont laissé beaucoup de traces.
L'altra data importante per comprendere le difficoltà in cui oggi si dibatte il Mediterraneo è l'anno 1453, quando i turchi ottomani occupano la città bizantina di Costantinopoli e che diventa poi assume il nome di Istanbul, diventando la capitale dell'impero ottomano. Ora, bisogna ricordare che i turchi ottomani, dopo quella conquista, hanno esteso il loro impero praticamente a tutto l'insieme del Mediterraneo. Hanno occupato in Asia Minore, Iraq, Iran, la penisola araba e tutto il vicino oriente, nonché le sponde del sud del Mediterraneo, cioè quello che costituisce oggi l'odierno Maghreb. Ora, inoltre i turchi ottomani hanno dominato tutto questo enorme spazio geografico, spingendosi anche nei Balcani, occupando quindi Cipro, la Grecia, la odierna Romania, la odierna Jugoslavia, e hanno imposto in tutto questo enorme spazio una legge musulmana che costituiva la legge, l'unica legge imperante. Ora, in questi paesi, soprattutto nella penisola balcanica, che era a maggioranza cristiana, non tutti si sono convertiti all'Islam, però delle conversioni ci sono state. E quindi noi possiamo vedere con questa prospettiva storica che i conflitti che sono esplosi in quella regione dei Balcani, i conflitti esplosi in Bosnia e Erzegovina e i conflitti esplosi nel Kosovo, che sono praticamente esplosi in questo fine di XX secolo, hanno nella conquista musulmana le proprie radici e la propria origine. E ci sono esplosi anche così, come senza neanche ce ne rendessimo conto, perché non abbiamo questo sguardo storico. Inoltre, e tutto questo, la conquista operata dai musulmani, dai turchi ottomani, praticamente ha soppiantato, per quanto riguarda le rotte commerciali, quella che era stata fino a quel momento, quindi fino al XV secolo, un dominio che di queste rotte commerciali era stato operato dalle repubbliche marinari italiane, pensiamo ad Amalfi, Genova e Venezia soprattutto, che avevano gestito in prima persona il commercio fra il Mediterraneo e l'Oceano Indiano. La conquista ottomana blocca completamente questo tipo di rotte commerciali e opera un passaggio dalle mani cristiane alle mani musulmane di queste rotte commerciali.
Come se comportano le due religioni, chrétienne e musulmane, dans ces conflits, qui sont des conflits politiques, militaires et économiques? Je n'ai pas le temps de vous décrire le rôle des religions, des deux religions, musulmanes et chrétiennes, dans la construction de deux imaginaires, chrétiens et musulmans, qui sont dressés l'un contre l'autre par le travail théologique des chrétiens et des musulmans pour légitimer les conflits qui séparent les Européens chrétiens et les musulmans de l'autre côté. Je vais vous donner trois exemples frappants. Quand les Turcs ottomans occupent Constantinople, ils transforment la cathédrale Sainte-Sophie, que vous pouvez encore visiter aujourd'hui à Istanbul, ils la transforment en une mosquée pour les musulmans. Lorsque les musulmans ont quitté Cordoue en Andalousie, il y a aujourd'hui à Cordoue une très belle mosquée, construite au Xe siècle, la plus grande mosquée dans le monde. Eh bien, Charles Quint, quand les musulmans sont partis, a ordonné la construction d'une cathédrale à l'intérieur de la mosquée de Cordoue. Vous pouvez aller la visiter. Ceux d'entre vous qui ne l'ont pas fait, c'est à la fois très beau à voir et très impressionnant comme symbole de la non-compréhension des religions et de la transformation des religions en outils de pouvoir politique et de suprématie politique. Troisième exemple, plus proche de nous. Lorsque les Français ont conquis l'Algérie en 1830, ils ont transformé la grande mosquée d'Alger, construite par les Turcs, en une cathédrale. Et cette cathédrale est restée cathédrale jusqu'en 1962, à l'indépendance de l'Algérie. Voilà comment les hommes, acteurs sociaux, de part et d'autre, vous voyez, je vous ai donné des exemples, qui joue dans les deux sens. On ne peut pas dire celui-là est tolérant, ouvert, et celui-là ne l'est pas. Ils ont fait la même chose. Autrement dit, l'historien s'interroge. Comment expliquer historiquement cette exclusion réciproque des religions monothéistes ? Voilà le problème historique qu'il faut résoudre. Il ne s'agit pas de parler de tolérance ou d'intolérance. C'est anachronique. Parce que la tolérance est une création moderne. Nous sommes dans un climat médiéval. Et on pense la vérité religieuse comme une vérité absolue et exclusive. Et c'est cette définition de la vérité qui façonne notre perception et notre interprétation du monde et de la place de l'homme dans le monde et vis-à-vis de la vérité. C'est ça la leçon historique qu'il faut tirer de ces affrontements répétés. Je m'arrête.
Merci.
Vous voyez, c'est dommage. Si je connaissais l'italien, ça aurait été plus beau.
Oui, sûrement. Come spiegare? Vediamo un attimo come si sono comportate le due religioni, cristiana e musulmana, in questa serie di conflitti. Non ho il tempo questa sera di parlarne in modo dettagliato, ma posso dare praticamente tre esempi di come cristiani e musulmani hanno operato una costruzione dell'immaginario reciproco che ha servito praticamente a legittimare i conflitti, le guerre, le esclusioni reciproche che hanno diviso i cristiani, gli europei cristiani, dagli arabi o dai mediterranei musulmani.
Do qui di seguito soltanto tre esempi molto chiari. Quando nel 1453, quando i turchi ottomani hanno conquistato Costantinopoli, hanno trasformato la Basilica Bizantina di Santa Sofia in una grande moschea. E chiunque vada a Istanbul può visitare e vedere questa grande moschea che è stata costruita all'interno della vecchia cattedrale bizantina. Oppure, se pensiamo a Cordova, nel X secolo era stata costruita dai musulmani andalusi la più grande moschea esistente al mondo. Quando i sovrani di Spagna è stata operata la riconquista dell'Andalusia e sottraendolo ai musulmani, Carlo V ha fatto erigere all'interno stesso di questa grande moschia musulmana una basilica, una cattedrale cattolica, e chiunque può andare a Cordova può visitare questa grande basilica cattolica. Terzo esempio che posso dare è quando nel 1830 i francesi hanno conquistato l'Algeria, hanno trasformato la grande moschia di Algeri in una basilica cristiana, cattolica, in una chiesa cattolica. E tale è rimasta fino al 1962, anno in cui l'Algeria è diventata indipendente. Ora, do qui, questi sono tre esempi che sono reciproci, cioè vanno da una parte e dall'altra. Non è che servono a dire che una delle due religioni è stata più tollerante dell'altra. Anzi, questi tre esempi ci danno l'idea di come invece le religioni siano state utilizzate come strumenti di potere e di dominio politico da una parte o dall'altra, per escludere appunto i cristiani, per escludere i musulmani, e i musulmani per escludere i cristiani. Tutto questo è servito per legittimare l'esclusione reciproca delle differenti religioni. Il problema che si può porre uno storico, ed è questo il vero problema che spinge gli storici a riflettere, è come mai si sia operata questa esclusione reciproca all'interno di due grandi religioni monoteistiche. Non è tanto il caso di parlare di tolleranza o intolleranza. La tolleranza è un concetto moderno, fa parte della modernità. Non è che si può dire che una religione sia stata più tollerante o meno tollerante dell'altra. Quello che invece a me interessa dal punto di vista storiografico è come tutta questa esclusione reciproca interna alle religioni monoteistiche sia poi servita a creare, sia poi il frutto di quello che è il portato stesso delle religioni monoteistiche, e cioè che la religione mantiene e conserva in sé una verità assoluta, e questa verità assoluta tende a escludere le altre verità che anch'esse sono considerate assolute da chi crede in esse. E questo assolutismo della verità è qualcosa che fascia le nostre menti, le nostre teste, ed è questa la lezione storica che si può trarre dalle vicende del Mediterraneo e dalle esclusioni reciproche che hanno posto e diviso musulmani e cristiani.
Bien. Alors, maintenant, introduisons une nouvelle idée dans l'histoire de l'espace méditerranéen. C'est l'émergence de ce que nous appelons la modernité. L'émergence de la modernité dans l'espace méditerranéen va provoquer un très grand nombre de conséquences pour l'histoire de la Méditerranée entre le XVIIIe siècle et notre siècle, notre XXe siècle. En effet, la modernité, d'abord la modernité scientifique, technique, donne à l'Europe une suprématie de plus en plus nette sur les armées musulmanes et les sociétés musulmanes envers l'Empire ottoman à partir du XVIIIe siècle. Mais surtout, la modernité intellectuelle va créer un décalage considérable entre la Méditerranée musulmane et la Méditerranée, cette fois-ci, européenne moderne, et non pas européenne chrétienne. Il y a quelque chose qui change du côté de l'Europe. Car l'Europe, avec la Révolution française et déjà anglaise, va rompre son lien intellectuel et spirituel avec le christianisme. La souveraineté politique en Europe n'est plus fondée sur l'Église catholique qui confère la légitimité au roi dans les pays européens. La légitimité politique est transférée au peuple. C'est la souveraineté populaire. Les évangiles deviennent une affaire privée. Et le droit canon de l'Église n'a plus cours. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. Ici en Italie, ça a duré un certain temps. Et ça dure encore, d'une certaine façon. Mais quand même, il faut voir cet événement intellectuel très important qui va créer en Europe une attitude nouvelle vis-à-vis de la religion. Cet événement-là n'a pas lieu en islam. L'islam ne connaît pas cet événement. Et c'est cela qui va créer, c'est une rupture mentale extrêmement importante qui intervient dans l'espace méditerranéen. La rupture dont j'ai parlé au sujet de l'islam n'était pas du tout une rupture mentale. Parce que l'islam adopte toute la tradition prophétique juive et chrétienne. Il ne la nie pas. Il ne la rejette pas. L'islam s'inscrit dans le mouvement chrétien et juif monothéiste. Et l'islam conforte l'idée de livres sacrés et d'écriture sainte. Et l'idée d'une loi qui est fondée sur les commandements de Dieu. Donc il y a une continuité. Il n'y a pas rupture. Avec la modernité, il y a une rupture mentale qui va avoir des conséquences sur toute l'organisation de la cité, sur toute la conception politique de l'ordre social. Les musulmans vont continuer à obéir à une loi religieuse révélée par Dieu jusqu'à nos jours. Et même depuis les indépendances des années 50 et des années 60, le recours au Coran, le recours à la notion de loi religieuse est devenu essentiel pour les États afin de tirer une légitimité politique qu'ils n'ont pas acquise en introduisant des procédures démocratiques de légitimation. Alors la rupture est encore plus grande.
Oui. Allora, bisogna introdurre una nuova idea nella storia dello spazio mediterraneo, e questa nuova idea è l'emergenza della modernità, che provoca delle conseguenze fra il XVIII e il XX secolo. D'altra parte, per modernità dobbiamo intendere soprattutto una modernità scientifica e tecnica che in un primo momento concede all'Europa una supremazia sugli eserciti musulmani e sulle società musulmane, ma oltretutto bisogna parlare anche di una modernità intellettuale che costituisce una rottura di mentalità fra il mondo europeo e il mondo musulmano. In quel momento bisogna parlare proprio di una sponda mediterranea europea e non più europeo-cristiana, perché l'avvento della modernità, della rivoluzione scientifica e della modernità intellettuale provoca una rottura della storia della cultura europea con le proprie radici cristiane. come radice spirituale del cristianesimo. Da quel momento in poi non è più il Vangelo, non è più, diciamo, la traduzione medievale della legge divina a legittimare, per esempio, il potere politico. Il cristianesimo e il Vangelo erano praticamente la santificazione del potere assoluto dei sovrani. Il potere assoluto dei sovrani, con la modernità politica e filosofica, costituisce, diciamo, la base della nuova sovranità popolare. Il potere dei teologi e dei pastori viene praticamente preso da capi politici oppure soprattutto da filosofi politici. Il diritto si trasforma in un diritto laico, di cittadinanza, non è più soltanto un diritto sacralizzato dalle norme religiose. Tutta questa rivoluzione mentale, che costituisce un cambiamento di prospettiva mentale di un intero continente, non avviene assolutamente nel mondo musulmano. Ed è questa la vera rottura che si verifica sul piano mentale e culturale fra le due sponde del Mediterraneo, perché l'avvento dell'Islam nel VII e VIII secolo d.C. non costituisce una rottura con il mondo cristiano e con la religione giudaico-cristiana. L'Islam infatti si rifà alla tradizione profetica del giudaismo e del cristianesimo, così come infatti si rifà al concetto di una legge divina, così come si rifà infatti al potere, diciamo, della religione che condiziona e determina il potere politico. Quindi è questa la vera rottura, e la stessa società musulmane del periodo dopo l'indipendenza, quindi dopo l'indipendenza degli anni 50 e 60, che in un primo momento sembravano segnare una modernizzazione del mondo musulmano del Vicino Oriente, non provoca una rottura con questa tradizione religiosa, perché infatti il riferimento alla tradizione religiosa musulmana costituisce per i nuovi poteri delle nuove repubbliche arabe e del Maghreb un vero formidabile punto d'appoggio. E quindi è questa la rottura fondamentale, perché è una rottura di mentalità e di civiltà che si è prodotta in Europa, ma non nel mondo musulmano.
Alors voyez-vous, il y a de nouveau un grand problème d'histoire à résoudre. Pourquoi est-ce que la modernité matérielle, scientifique et intellectuelle se sont développées en Europe et ne se sont pas développées du côté musulman? Voilà la question d'histoire. Il faut expliquer ce phénomène. Est-ce qu'on va dire que, comme beaucoup le disent, l'islam est contre la modernité, le Coran est contre la démocratie, le Coran est contre la laïcité? Islam et laïcité ne vont pas ensemble. Voilà les choses que l'on entend et que l'on dit. Historiquement, cela n'est pas vrai. Parce que au 11e siècle, à Cordoue, à Fès, au Maroc, à Kérouan, en Tunisie, au Caire, à Damas, à Bagdad, à Téhéran, en Ispahan, et dans beaucoup d'autres, à Bukhara, en Ouzbékistan, dans beaucoup d'autres villes musulmanes. Savez-vous qu'il y avait un mouvement humaniste, semblable à celui de l'Italie du Quattrocento et du Cinquecento.
Oui.
Est semblable à celui qui va éclater en Europe, dans toute l'Europe, avec la Renaissance et la Réforme au XVIe siècle. Seulement, cette page d'histoire, l'Europe ne l'enseigne pas, ni dans les universités, ni encore moins dans les lycées pour les jeunes adolescents. Il y a toute une histoire de la culture et de la pensée qui est occultée dans les enseignements que l'on donne du développement général de la pensée dans l'ensemble de ce que j'appelle l'espace méditerranéen. C'est pour cela que j'utilise le mot espace, qui est un mot ouvert, et non pas un mot qui nous ferme et qui divise la Méditerranée en deux. Il y a donc nécessité à réviser l'histoire de la pensée, aussi bien de la pensée philosophique et scientifique, que de la pensée religieuse dans l'ensemble de la Méditerranée. Et ce que j'entends par espace méditerranéen, l'espace géo-historique et géo-culturel méditerranéen, c'est l'ensemble qui va de l'Iran actuel jusqu'à l'Atlantique et qui englobe l'ensemble de ce que nous appelons l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, en incluant bien sûr l'ensemble de l'Europe. Historiquement, du point de vue de l'histoire de la pensée, les idées ont circulé dans la Méditerranée depuis les Romains et les Grecs, et les arabo-musulmans, je vous l'ai dit, n'ont pas arrêté cette circulation. Au contraire, ils l'ont développée. Seulement, le problème, c'est de savoir pourquoi, historiquement, ça s'est arrêté déjà à partir du XIVe et XVe siècle.
Sì. Allora, allora, il problema storico è perché il vero problema che si pone dal punto di vista storico e per gli storici è perché questa modernità materiale, scientifica, intellettuale si sia prodotta in Europa e non nel mondo musulmano. Ecco il vero problema che intorno ci deve far riflettere. E forse che questo ci deve portare a dire che non si è sviluppata nel mondo musulmano la modernità, perché l'Islam è contro la modernità, perché il Corano è contro la democrazia e contro la laicità. Queste in pratica sono delle idee ricevute, quelle che noi europei possiamo arrivare a pensare. Ma invece, forse non molti di noi conoscono che nel corso del nono, decimo e undicesimo secolo dell'era cristiana, in città come Cordova, Fes in Marocco, Cayenne in Algeria, al Cairo, a Damasco, a Baghdad, a Teheran, a Isfahan e a Bukhara, nell'Uzbekistan, si era sviluppato un vero e proprio umanesimo islamico, un vero e proprio umanesimo musulmano, per tanti versi simile a quello che fiorì in Italia nel 400 e nel 500, e che poi si sviluppò col Rinascimento e con la Riforma nel resto dell'Europa. Ora, questa però è una pagina della storia del mondo mediterraneo, dello spazio mediterraneo, che non viene insegnata nelle università europee e, cosa ancora più grave, nemmeno nei licei dell'Europa. Eppure è una pagina occulta, che, trascurata dalla cultura europea, che però è esistita e che ha condizionato lo spazio mediterraneo. Ecco perché io in pratica utilizzo questa parola spazio, perché è una parola aperta, non è una parola che dà l'idea della chiusura in se stessi. E il Mediterraneo è stato uno spazio per lunghissimo tempo, perché nell'interno del Mediterraneo le idee hanno circolato e hanno continuato a circolare dall'epoca romana fino a tutto l'avvento della modernità in Europa, o almeno fino a tutto il 400 e il 500. E per spazio mediterraneo devo intendere quello spazio geopolitico, geografico, storico e commerciale che va dall'Iran al Medio Oriente fino alla sponda dell'Atlantico, comprendendo l'Africa del Nord e ben inteso anche tutto il continente europeo. Questa è la mia idea di spazio mediterraneo, ed è in questo spazio che le idee hanno continuato a circolare, e l'avvento dell'Islam sulla sponda meridionale non ha provocato alcuna rottura in questa circolazione di idee che datava dall'epoca greco-romana. Soltanto dal XIV e XV secolo questa rottura si è operata. Il problema storico adesso è sapere perché c'è stata questa rottura e si è retta una barriera fra le due sponde.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais il faut abréger. Je crains que la soirée se prolonge trop, surtout qu'il faut traduire. Je terminerai par essayer de vous montrer de quelle façon aujourd'hui nous pouvons surmonter tous les obstacles psychologiques, culturels, politiques, qui ont été accumulés entre les peuples de la Méditerranée durant une longue histoire marquée en particulier par une incompréhension religieuse, car les religions ont joué un rôle considérable. Vous avez remarqué que je n'ai pas mentionné le judaïsme. Ce n'est pas que je le néglige. C'est parce que les juifs, dans les sociétés chrétiennes comme dans les sociétés musulmanes, depuis le Moyen-Âge, ont vécu en tant que minorité. Minorité juridiquement protégée du côté de l'islam, mais rejetée du côté chrétien, catholique, jusqu'à la modernité. Et même pendant la modernité, c'est en Europe que les juifs ont connu la tragédie la plus grave. C'est en pleine modernité que les juifs ont le plus souffert en tant que minorité religieuse. Donc le judaïsme a sa place dans l'histoire religieuse de la Méditerranée. Et même une place très importante, puisqu'il est la source à la fois du christianisme et de l'islam. Mais les juifs, en tant que minorité, n'ont jamais réussi, comme l'islam et le christianisme, à créer des empires politiques, qui ont porté le christianisme et l'islam au-delà des mers. Et en ont fait des religions présentes dans le monde entier. Et aujourd'hui encore, l'islam et le christianisme sont en train de s'affronter en Indonésie, dans le continent africain, en Russie, partout dans le monde. Donc il y a un phénomène particulier de l'islam et du christianisme, non seulement par rapport au judaïsme, mais aussi par rapport au bouddhisme et à l'hindouisme, qui n'ont pas franchi les frontières de l'Indus vers l'Europe. Ils sont restés asiatiques. Il importe donc de réfléchir aujourd'hui sur le phénomène islamique et le phénomène chrétien dans le monde. Ensemble, pas en les opposant, comme nous le faisons, parce que nous sommes les héritiers de schémas théologiques que nous n'avons pas encore retravailler et repenser. Il nous faut une critique de la raison théologique catholique, de la raison théologique chrétienne orthodoxe, de la raison chrétienne protestante. Et si je dis cela, c'est que personnellement, je suis l'auteur d'une critique de la raison islamique. Voilà le travail qu'il faut faire pour sortir des schémas médiévaux, de la perception médiévale, des religions et des rapports entre les cultures dans le monde méditerranéen. Je terminerai par un exemple qui donne de l'espoir. Des professeurs italiens, car l'Italie s'intéresse beaucoup à ces choses-là. Et je m'attendais à trouver plus de monde ici, comme j'en ai trouvé plus dans les autres villes d'Italie. Les Italiens s'intéressent à ce problème, plus que les Français, pour diverses raisons. Des professeurs italiens ont créé un mouvement qui s'appelle les universités méditerranéennes. Et il y a des rencontres entre toutes les universités méditerranéennes, européennes et maghrébines, Proche-Orient, toute la Méditerranée, au sens où je l'ai défini, l'espace méditerranéen. Le 30 juin prochain, nous allons avoir une grande réunion à Naples pour redonner plus de dynamisme à cette initiative historique importante. Car les problèmes dont je vous parle doivent d'abord être prises en charge par des chercheurs scientifiques, des intellectuels, pour éclairer une histoire qui est encore obscure. Nous ne la connaissons pas. Rappelez-vous, vous tous, vous avez été au lycée. Qu'est-ce qu'on vous a dit de l'histoire de l'Empire ottoman entre le XVIe siècle et 1924, quand Atatürk a aboli le sultanat ottoman? Que savez-vous de cette page d'histoire de la Méditerranée? Je vous laisse répondre. Nous sommes en Italie. J'ai posé la même question en Allemagne, en Norvège, en Suède, en Angleterre, partout, y compris en Espagne. Y compris en Espagne. L'Espagne ne s'est pas libérée des fantasmes des rois catholiques et de l'expulsion des juifs et des musulmans, qui, comme je vous l'ai dit, n'étaient pas du tout des agitateurs fanatiques, mais étaient des civilisateurs. Et cependant exclu au nom d'une théologie qu'il va bien falloir réviser en donnant la parole aux historiens, aux anthropologues des religions, aux linguistes, la linguistique, qui doit faire une analyse du discours religieux d'une manière entièrement différente de ce que l'exégèse médiévale a fait de ces textes-là pour construire des théologies qui ont fonctionné et fonctionnent jusqu'à nos jours comme des systèmes d'exclusion réciproque. Traduisez bien cette formule.
Je vais essayer. Arrivo. Si. Proviamo. Allora, vi è questo. Dunque, avete devo un attimo recuperare e reinterpretare i miei segni. Allora, vi siete accorti che parlando dello spazio del Mediterraneo e delle due grosse religioni monoteistiche che hanno caratterizzato la sua storia, non ho accennato agli ebrei. Questo perché gli ebrei sono sempre stati hanno sempre vissuto come una minoranza sia nell'Europa cristiana sia nel mondo musulmano, una minoranza che era giuridicamente protetta nei paesi musulmani, una minoranza che invece era perseguitata e rifiutata nei paesi cattolici. Eppure tuttavia hanno continuato a vivere come minoranza anche successivamente nell'epoca della modernità. Non è un caso che proprio nell'ambito della modernità, in pieno XX secolo, che il popolo ebraico ha conosciuto la tragedia maggiore, appunto l'Olocausto. Ora però tuttavia questo non parla degli ebrei, anche se gli ebrei sono stati appunto una fonte importante di tutta la storia del Mediterraneo, avendo dato origine sia al cristianesimo sia al mondo musulmano, sia all'Islam, insomma, sono la radice delle due grandi religioni monoteistiche. Ma la caratteristica principale però della religione ebraica è che, a differenza di cristianesimo e islamismo, non ha mai dato origine a degli imperi, che sono addirittura di là andati a mestesere i confini, diciamo, di queste religioni al di là degli oceani, al di là dei mari. Non è un caso infatti che Islam e cristianesimo hanno esteso i loro confini fino oltre a tutta l'Africa, all'Indonesia, alla Russia, e non è un caso che proprio in questi paesi, Indonesia, la Russia e l'Africa, Islam e cristianesimo vengono attualmente tuttora in conflitto. Il problema quindi che si pone da un punto di vista storico è capire perché Islam e cristianesimo hanno avuto questa esplosione, si sono espansi a livello mondiale, e soprattutto bisogna cominciare a vedere da un punto di vista storico, antropologico e culturale Islam e cristianesimo come due religioni che vanno insieme e non come qualcosa, due religioni che si oppongono continuamente.
Quello che praticamente bisogna fare è che bisogna elaborare una critica di quegli schemi medievali che hanno costruito le due teologie sia islamica sia cristiana, teologie che sono state elaborate nel Medioevo e non sono più state sottoposte a una revisione successivamente. Bisogna in pratica fare una critica della ragione cristiana, sia essa cattolica, sia essa protestante, sia essa ortodossa, come io stesso sono autore di una critica della ragione islamica. Ecco quindi il compito che ci attende, è qualcosa che il compito che attende noi storici, noi uomini di cultura in questo XX e XXI secolo. Voglio qui concludere terminando con un esempio che, di cui io stesso sono partecipe. Un gruppo di professori italiani, e non è un caso che siano dei professori italiani perché gli italiani sono molto interessati a questo genere di argomenti, molto più dei francesi, ha creato un movimento delle università del Mediterraneo, praticamente un'associazione che collega fra loro tutte le università del mondo mediterraneo, sia dalla parte settentrionale che dalla parte, diciamo, della sponda meridionale. Un movimento che si realizza poi attraverso dei colloqui, degli incontri internazionali fra docenti di queste università. Io stesso parteciperò a uno di questi incontri che serve praticamente a dare una spinta in questo senso, che si terrà il 30 giugno prossimo a Napoli. Ora, questo fatto ci pone, questo dà l'idea che la lotta su cui dobbiamo vertere, i nostri sforzi è una lotta puramente intellettuale e soprattutto intellettuale e culturale. Vi pongo a voi una domanda, voi stessi credo che siate stati tutti al liceo, allora vi chiedo che cosa voi avete imparato a scuola, al liceo, della storia dell'impero ottomano? Dal XVI secolo fino al 1924, quando Mustafa Kemal Atatürk rovesciò il sultanato e proclamò la Repubblica Turca, ha determinato così tanto lo spazio mediterraneo. Cosa ne sapete? Cosa conoscete di questa realtà storica così importante? Io stesso, quando vado in giro in colloqui, in conferenze, sia in Italia sia in altri paesi europei, pongo sempre questa domanda al pubblico dei miei auditori e speravo che questa sera ci sarebbe stata molta più gente, visto l'interesse degli italiani per questi argomenti. E soprattutto in Spagna mi sono accorto che gli spagnoli non si sono ancora liberati, quando io partecipo a questi incontri e dibattiti, dei fantasmi della Reconquista, un'operazione, diciamo, di espulsione in massa di ebrei e musulmani, condotta non da dei fanatici, pochi fanatici agitatori, ma delle persone civilizzate che hanno condotto questa operazione di espulsione di minoranze religiose e culturali in nome di una teologia che era appunto una teologia medievale, tutta costruita per escludere chiunque non avesse una verità opposta a quella che si credeva la verità assoluta. Bisogna praticamente revisionare queste teologie che sono state elaborate nel Medioevo e sono soprattutto le teologie musulmane e cristiane, e bisogna farlo ricorrendo all'aiuto degli storici, all'aiuto dei linguisti, all'aiuto, diciamo, degli uomini di cultura, e soprattutto il lavoro dei linguisti è importante, perché se si verrà a capire come sono stati interpretati a livello nel Medioevo tutti i testi della tradizione religiosa, perché su questi testi e sulle interpretazioni mediali di questi testi che si fondano tuttora le teologie cristiane e musulmane.
Puis j'ajoutais juste un dernier mot pour vous dire que l'Église catholique officielle, par la voix de Jean-Paul II, parle d'une nouvelle évangélisation du monde. Le monde est déchristianisé, l'Europe est déchristianisée, le christianisme ne perd pas la foi et l'espérance, il essaye de réinsérer le message chrétien dans le monde tel qu'il est et dans ce monde engagé dans la mondialisation. Je ne discute pas du tout cette perspective. Mais il faut réfléchir au fait que le mot évangélisation déclenche le mot islamisation immédiatement. Le mimétisme religieux a conditionné l'histoire de la Méditerranée depuis l'émergence du christianisme face à la tradition juive, car le christianisme est sorti du judaïsme, de l'intérieur du judaïsme. Et le mimétisme est devenu encore plus intense avec l'islam, surgit de l'intérieur du judaïsme et du christianisme, mais en introduisant des différences dogmatiques, théologiques, qui ont avivé ce qu'on appelle en anthropologie la rivalité mimétique sur l'exploitation des symboles religieux. C'est ça le point important que nous expliquent aujourd'hui les anthropologues. Il faut donc bien faire attention au vocabulaire, surtout lorsqu'il est prononcé, utilisé par les plus hautes autorités religieuses. Il est dangereux de parler d'évangélisation, de islamisation, peut-on dire de judaïsation, maintenant que les juifs ont leur état, leur plateforme politique qu'ils n'ont jamais eue dans leur histoire, et que vont dire les bouddhistes, les hindouistes, qui par la voix de la mondialisation vont aussi faire entendre leur voix. Vous voyez que le problème religieux ressurgit sous des formes anciennes, non encore maîtrisées, par ce que l'on appelle et que nous pratiquons les sciences sociales des religions. Les sciences sociales des religions sont encore faibles, elles sont insuffisantes et surtout, surtout, elles ne sont pas enseignées. Elles sont pratiquées par des spécialistes qui écrivent pour des spécialistes. Et l'opinion publique, le travail du citoyen ne bénéficie pas des enseignements des sciences sociales sur le fait religieux aujourd'hui dans la phase historique de mondialisation. Merci pour votre attention et pardon d'avoir été long.
Allora, concludo ricordando con un ultimo esempio. La Chiesa Cattolica, per bocca del Pontefice Giovanni Paolo II, ha chiamato a una nuova evangelizzazione del mondo. Il mondo è ormai scristianizzato, l'Europa è ormai scristianizzata. La Chiesa Cattolica tuttavia non ha perduto la speranza e la volontà di reinserirsi, di riportare il proprio messaggio all'interno di un mondo ormai completamente globalizzato. Però bisogna fare attenzione alle parole, perché immediatamente il termine evangelizzazione del mondo fa nascere nella mente il termine islamizzazione, in per certi versi vissuto con maggiore che sembra molto più pericoloso dell'altro. Ora tuttavia bisogna fare appunto attenzione a quando le parole, queste parole sono che parlano di evangelizzazione oppure di islamizzazione, sono utilizzate dalle maggiori autorità ecclesiastiche. Forse dovremmo parlare anche di una giudaizzazione del mondo, anche se poi gli ebrei non hanno assolutamente una visione, un tentativo di riconquistare, di convertire tutto il mondo al loro messaggio religioso, come invece ce l'hanno i cattolici, i cristiani e i musulmani. Forse che dovremmo allora dire praticamente buddisti e induisti in un mondo ormai globalizzato, anche loro si pongono questo problema. Vediamo che quindi il problema religioso non è assolutamente scomparso dallo scenario politico contemporaneo. Anzi,
quello che praticamente continua praticamente a esistere, e il problema è che esiste tuttora con delle teologie, degli schemi mentali che sono appunto vecchi di secoli. Quello che invece non viene assolutamente imposto, non si impone assolutamente nel dibattito pubblico, è la interpretazione del mondo religioso attraverso le nuove discipline delle scienze, delle sociologie, delle religioni, che sono solamente insegnate, non sono insegnate nelle scuole, ma sono patrimonio di pochi gruppi specialistici. E quindi il dibattito pubblico i cittadini stessi non partecipano a questo discorso intorno al sapere religioso. Qui termino e vi ringrazio per la vostra attenzione e anche per essere rimasti qui fino a quest'ora.
Questo è l'applauso per il traduttore, ovviamente, che ha faticato molto. Adesso chi vuol fare delle domande, penso il tema è così vasto e ricco, e c'è la fortunata del microfono.
Grazie. Il professore ha detto che c'è stata questa rottura della modernità, praticamente ha detto che il mondo europeo si è andato avanti con la modernità mentre l'islamismo si è fermato, dicendo che c'è una teoria per la quale insomma l'islamismo è contrario alla modernità. Lui però non ha spiegato, secondo lui, qual è la sua teoria, perché l'islamismo si è fermato.
Oui, je ne l'ai pas expliqué parce que c'est très long à expliquer et je n'ai pas le temps. Nous n'avons pas le temps. C'est une longue page d'histoire de nouveau et vous voyez que j'utilise beaucoup l'histoire. En gros, ce qui a fait le succès de la modernité en Europe, c'est d'abord la classe marchande, les marchands. À Bruges, à Tulle, au Moyen-Âge, les corporations, ça a commencé comme ça. Et l'urbanisation. Et très vite, ce mouvement-là, qui est un mouvement d'enrichissement et de création d'un système de production économique, est devenu le capitalisme et le mouvement capitaliste avec la bourgeoisie, qui est une classe sociale dynamique, qui s'est affirmée face au clergé des pays européens, c'est-à-dire à l'Église, et face à la noblesse. Les deux classes qui occupaient l'essentiel du pouvoir est religieux et culturel, et qui vont être remplacés progressivement par la bourgeoisie à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Fernand Braudel a écrit deux grands livres, le livre sur la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, et un autre, de trois volumes, qui s'appelle « L'histoire de la civilisation matérielle en Europe à partir du XVIIIe siècle ». Inversement, du côté musulman, il s'est formé, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le 9e et le 11e siècle également, une classe de marchands qui commerçaient de l'océan Indien jusqu'à l'Europe, en passant par à la fois la voie du désert au sud et la Méditerranée. C'était une source de richesse. Et c'est cette classe de marchands qui a permis l'épanouissement d'un humanisme d'expression arabe en milieu musulman. Pour des raisons historiques que je ne peux expliquer, parce que c'est trop long, mais qu'il faut étudier, cette classe de marchands a eu une existence éphémère. Pour des raisons à la fois politiques et aussi pour des raisons de conflits dans la Méditerranée, en entre l'Europe ascendante, à partir du XIIIe siècle, et les sociétés musulmanes. Et jamais plus, depuis le XIIIe siècle, il n'y a eu dans aucune société musulmane de formation d'une classe bourgeoise qui s'enrichit et investit ses richesses pour créer un système économique dynamique comparable à celui de l'Europe. Voilà donc une explication. Mais il y a d'autres explications que nous pouvons trouver dans la géopolitique du monde méditerranéen et le conflit des forces auquel j'ai fait allusion entre l'Europe hégémonique tendant vers l'hégémonie à partir du XIIIe siècle et un monde musulman qui recule corrélativement sous la poussée de cette hégémonie. Et enfin, un troisième élément extrêmement important qui est l'élément intellectuel. En effet, les sociétés musulmanes à partir du XIIe, XIIIe siècle connaissent un recul intellectuel et culturel parce que le cosmopolitisme ethno-culturel qui a fait la force de la vie culturelle et intellectuelle dans les cités musulmanes au Moyen-Âge va disparaître à partir toujours du XIIe, XIIIe siècle. L'islam chiite va rentrer en Iran et l'islam sunnite reste dans le reste en Proche-Orient. Et cette division-là a supprimé la dynamique des échanges entre deux formes intellectuelles de l'islam qui ont produit des œuvres extrêmement importantes lorsque chiites et sunnites vivaient dans les mêmes villes et se rencontraient. Et c'est ainsi que, par exemple, la philosophie, qui a joué un rôle intellectuel extrêmement important dans la période classique du 8e au 13e siècle, va disparaître à la fois chez les sunnites et chez les chiites. Et la disparition de la philosophie est un des facteurs explicatifs du recul intellectuel et de l'appauvrissement des cadres sociaux de la connaissance qui, au contraire du côté européen, se sont enrichis et dynamisés. Voilà, en gros, rapidement.
C'est... Dunque, non ho esposto la mia teoria su questo tema nella conferenza perché non ho il tempo ed è il discorso storico si fa lungo. Comunque, in grosso, come dire, in generale si può dire questo, che il successo della modernità in Europa è dovuto all'avvento nelle città europee come Bruges di una classe di mercanti. Di tutte le città, e quindi l'avvento di una classe mercantile, delle corporazioni mercantili che piano piano si sono sviluppate e soprattutto il fatto che la civiltà europea già nel Medioevo era una civiltà urbana, cioè si stavano nascendo le città in cui risiedevano questi mercanti, e questo è la trasformazione rapida di questa economia di scambio mercantile in una economia capitalistica estremamente dinamica è stato il fattore materiale che ha permesso il trionfo della modernità in Europa. Modernità che è stata poi l'ideologia, diciamo, il sistema culturale di riferimento della borghesia, che si è opposta ben presto in tutta Europa al clero e alla nobiltà, che fino a quel momento gestivano il potere religioso e il potere politico per tutto il Medioevo. Brodel, Fernand Brodel, ha scritto due opere importantissime da questo punto di vista che trattano proprio di questo tema. Una è il Mediterraneo, il mondo mediterraneo nell'età di Filippo II, e l'altra è la storia della civiltà materiale in Europa tra il XIII e il XVIII secolo, se non sbaglio.
Ora, invece nell'Islam, come ho detto in precedenza, fra il IX e l'XI secolo c'era stato questo movimento, diciamo, umanistico musulmano, dovuto al costituirsi e al rafforzarsi di una classe mercantile nei paesi musulmani. C'era quindi una classe di mercanti nel mondo arabo che commerciava fra l'India e l'Europa medievale e portava praticamente i prodotti di queste due zone, faceva commerci attraverso la via del deserto o attraverso appunto la via del Mediterraneo. Però purtroppo per varie ragioni storiche questa classe mercantile ben presto è scomparsa, è stata eliminata dallo scenario dalle società musulmane, innanzitutto perché non si è mai trasformata praticamente in una classe commerciale come quella europea che investisse praticamente le proprie ricchezze in un tipo di economia come quella capitalistica estremamente dinamica, ma ci sono state anche delle ragioni politiche interne alla storia delle società musulmane, e queste ragioni politiche interne costituiscono una lunga e dolorosa pagina della storia del mondo musulmano, ma un fattore importante è un fattore, diciamo, di tipo geopolitico, perché nel mentre l'Europa si stava lentamente sviluppando e stava praticamente assumendo un'egemonia prima economica e poi politica nel Mediterraneo, questo a partire dal XII-XIII secolo, la classe mercantile musulmana perdeva continuamente terreno, e questo praticamente ha costituito la rovina della classe dei mercanti musulmani, la mancata trasformazione, la mancata creazione di una borghesia nei paesi musulmani. Questa è la causa sociale, ma anche c'è anche una causa intellettuale, nel senso che sempre a partire dal XII-XIII secolo, accanto al declino dei mercanti nelle società musulmane, si è stato anche un declino intellettuale, e cioè via via quel cosmopolitismo religioso, culturale e quindi anche filosofico che aveva costituito la forza e il fascino delle città musulmane nei secoli precedenti viene praticamente soppiantato, e anche questo per ragioni culturali e un conflitto politico interno. Innanzitutto la rottura fra sciiti e sunniti, che è radicale, e che provoca praticamente l'esodo, il ritiro dei sunniti solo nell'Iran, nell'odierno Iran, mentre l'Islam sunnita rimane come l'Islam maggioritario in tutti gli altri paesi. Mentre sciiti e sunniti prima, nei secoli precedenti, vivevano insieme e avevano dato vita a una singolare civiltà arabo-musulmana, da quel momento, al momento della loro rottura fra queste due comunità, anche questo interscambio culturale viene meno. Terzo e ultimo fattore importante, sempre culturale, è la fine della filosofia nel mondo musulmano, quella filosofia che pure aveva conosciuto era stata, diciamo, la forza della cultura arabo musulmana nei secoli che vanno dall'VIII al XIII. Dopodiché le scuole filosofiche scompaiono, e questo costituisce un'altra causa dell'arretramento culturale, dell'impoverimento dei quadri intellettuali nel mondo mediterraneo, nel mondo musulmano. Questo può spiegare grosso modo e brevemente il perché il mondo musulmano non abbia più conosciuto una modernità paragonabile a quella europea.
Guerra nel Medio Oriente, ossia la guerra del Golfo, è il bombardamento delle aerei occidentali, la capitale di Harun al-Rashid, Baghdad, e il Medina al-Munawwara, e il perdurare di un embargo da oltre 10 anni, causando oltre 1 milione di bambini, morte di bambini, e rientra nel conflitto tra l'Occidente e il mondo arabo, o no?
Bien entendu, c'est un épisode tragique, comme beaucoup d'autres, de l'histoire de la Méditerranée. Cet épisode s'est déroulé sous nos yeux à la fin du XXe siècle. Et là, je voudrais attirer votre attention sur un livre qui a été écrit par un Allemand, un historien allemand, Ernst Nolte. Ernst Nolte. Peut-être que ce livre est traduit en italien et que vous le connaissez. Ça s'appelle « La guerre civile européenne 1917-1945 ». C'est un livre qui a provoqué en Allemagne une discussion passionnée. Parce que ça touche à l'histoire du nazisme en Allemagne. Mais au lieu de regarder le nazisme comme un produit intrinsèque à l'Allemagne, il l'a regardé en historien qui a élargi son enquête à ce qui s'est passé avec la révolution bolchevique en 1917. Ce livre est passionnant parce que il nous montre les dérives idéologiques de la modernité à l'intérieur de l'Europe. Comment l'Europe, qui a produit la modernité, une modernité avec beaucoup de conquêtes positives, a produit à l'intérieur d'elle-même deux totalitarismes qui se sont combattus, l'un générant l'autre, et qui ont bouleversé, cassé toutes les espérances ouvertes par la modernité intellectuelle en Europe comme solution alternative trouvée en Europe à la solution ou au modèle religieux de production des sociétés humaines. L'Europe actuelle, l'Union européenne, essaye de donner une réponse à cette tragédie qui n'est pas seulement européenne, elle est intellectuellement mondiale. Puisque les moules et les valeurs des religions ont été cassées par la modernité au nom d'une solution meilleure fondée sur la connaissance scientifique critique pour sauver l'humanité, a produit ces deux grands échecs à l'intérieur de l'Europe. À ces deux grands échecs, il faudrait un historien comme Nolte pour ajouter un troisième échec, qui est celui de la colonisation. À partir du 19e siècle jusqu'aux années 60, l'Algérie est devenue indépendante en 1962, dans les conditions que nous connaissons. Les guerres coloniales aussi sont un produit de cette modernité. Il faut les rattacher aux deux grands totalitarismes qui ont ravagé l'esprit, l'âme et les cultures européennes. Il faut que nous réfléchissions là-dessus, ensemble, et que nous cessions de regarder le monde en le jugeant comme sous-développé, comme attardé, comme sauvage, comme primitif, etc., etc. Et en ignorant la tragédie majeure de la modernité telle qu'elle a été vécue en Europe, par les Européens. La guerre du Golfe est un petit avatar de ce que j'appelle l'échec historique de la modernité. Et le problème pour nous est de faire en sorte que la mondialisation, qui est un autre épisode de la modernité, ne dérive pas comme a dérivé la modernité dans tout le XXe siècle, puisque ça a commencé en 1917, et ça ne s'est terminé qu'en 1989. Et ce n'est pas tout à fait terminé. Malgré les efforts de la construction de l'Union européenne, qui est une réponse pacifique, culturelle, de nouveau, à cette tragédie. Voilà comment je lis la guerre du Golfe. Et voilà comment je lis la guerre continue israélo-arabe, dont il faut parler aussi dans cette perspective-là, car la création de l'État d'Israël est inséparable de l'Holocauste, est inséparable de la Deuxième Guerre mondiale. Et la guerre de la Deuxième Guerre mondiale est inséparable de la Première Guerre mondiale et de la guerre froide qui s'en est suivie et dont nous ne sommes sortis qu'en 1989.
Certo, la guerra del Golfo è un episodio tragico del conflitto fra mondo occidentale e mondo musulmano, ed è una guerra che, un episodio che si è svolto sotto i nostri occhi alla fine del XX secolo. Ora vorrei qui ricordarvi, citarvi un libro di uno storico tedesco di Ernst Nolte, il cui titolo è La guerra civile europea 1917-1945, che ha provocato un grande dibattito, una discussione appassionante in Germania e non solo in Germania, perché ha parlato del nazismo, perché ha analizzato il nazismo non soltanto come un episodio specifico e particolare della storia tedesca, ma praticamente allargando lo sguardo di storico a quello che era la realtà europea, soprattutto alla realtà della rivoluzione bolscevica scoppiata nel 1917. Ha quindi messo in relazione il nazismo con la rivoluzione bolscevica, ha quindi praticamente mostrato come la storia europea del XX secolo non sia altro che la tragica storia di questo scontro di due ideologie che sono il frutto di della modernità europea, della modernità che ha caratterizzato la storia dell'Europa. Ora bisogna, la storia del XX secolo e la storia dello scontro ideologico fra nazismo e comunismo si presenta come una delle gravi sconfitte della modernità che si era appunto imposta nella storia dell'Europa come un'alternativa al pensiero teologico che ha dominato nei secoli precedenti, proponendo un mondo nuovo e migliore, fatto di ricerca scientifica e progresso sociale. Però questo mondo migliore, preconizzato dalla modernità intellettuale, non è finito tragicamente con la creazione dello scontro fra due grandi totalitarismi, nazismo e comunismo. Quindi è questo... A questo punto, allo scontro fra i due totalitarismi, aggiungo anche le guerre coloniali, che rappresentano per noi la terza grave sconfitta della modernità europea. Guerre coloniali che sono iniziate nell'Ottocento, ma che sono praticamente continuate fino agli anni 60 di questo secolo. L'Algeria, come voi ricorderete, è diventata indipendente nel 1962 e nel modo in cui è diventata, cioè attraverso una guerra di liberazione sanguinosissima. Quindi, quello che dobbiamo pensare è che la storia, lunga storia del XX secolo, iniziata nel XVII e apparentemente chiusa nel 1989, non è altro che la storia di questo conflitto fra due ideologie, fra due sistemi totalitari che hanno devastato e distrutto la realtà europea. E noi siamo ancora dentro questa realtà, stiamo appena uscendo da questa realtà, una realtà a cui si collega, per esempio, e a cui io collego sicuramente la guerra del Golfo, ma come anche le guerre tra israeliani e palestinesi, perché lo Stato israeliano, lo Stato di Israele, la fondazione dello Stato di Israele non si può separare dalla Shoah, dall'Olocausto, e l'Olocausto non si può separare dalla Seconda Guerra Mondiale, e questa non può essere separata dalla Prima Guerra Mondiale, come d'altra parte la Seconda Guerra Mondiale non può essere separata dalla Guerra Fredda che l'ha seguita fino al 1989. A questa storia sanguinosa e a questo fallimento sanguinoso della modernità europea si cerca attualmente una risposta con la creazione di una Unione Europea. L'Unione Europea è una risposta debole, appena nata, una risposta pacifica che cerca di tener conto della tragicità del nostro secolo. Basta, ho preso appunti fino a qui, scusate.
Infatti stavo chiedendo io, pensando di interpretare un po', magari potrebbe essere l'ultima domanda, un po' un pensiero di tutti, ma alle soglie della modernità i fondamentalismi, non solo quello islamico forse più conosciuto, ma tutte le religioni, ad esempio anche quella induista, stanno proprio in questo impatto con la modernità, esprimono il massimo dell'antico, oppure il fondamentalismo non è antico.
Oui, voilà encore une question sur laquelle il faut réfléchir. Parce que lorsque nous parlons du fondamentalisme, nous nous situons toujours du côté de la raison qui veut connaître d'une façon tolérante et qui juge le fondamentalisme comme une attitude dogmatique et intolérante. Ce n'est pas ainsi qu'il faut considérer le fondamentalisme. Le fondamentalisme est présent dans tout discours humain, parce que la raison est toujours à la recherche des fondements sur lesquels nous pouvons construire nos valeurs intellectuelles, nos valeurs morales, nos valeurs juridiques, nos valeurs politiques, etc. Il n'y a pas de pensée qui ne recherche des fondements. La philosophie a passé son temps à rechercher des fondements. Et bien sûr, les religions posent la question du fondement dès le départ. Le fondement, c'est l'existence d'un Dieu vivant qui parle et qui parle aux hommes. Et ce que dit Dieu aux hommes est fondamental. C'est la base de tout. C'est la base de toute vérité. Le fondamentalisme au sens étymologique, c'est la quête par la raison du fondement de ses raisonnements, de ses théories. Et il y a un fondamentalisme communiste qui n'a rien à voir avec la religion ou les religions. En France, nous avons, et peut-être aussi en Italie, sont deux pays latins, un fondamentalisme laïque ou laïciste. Car il y a des défenseurs de la laïcité qui tiennent la laïcité comme le fondement de toute vérité, contre le fondement de la vérité religieuse. Et c'est ainsi qu'il y a des conflits entre l'attitude laïciste, je l'appelle laïciste pour la distinguer de la laïcité, qui est une attitude plus positive et plus critique, contre l'attitude religieuse. Et beaucoup de laïcs parlent de la religion avec dédain, parce que le fondement de la religion ne tient pas debout pour un laïc. Aujourd'hui, avec les sciences sociales, la critique de la métaphysique classique par les historiens de la philosophie, la critique des religions par les historiens et les anthropologues, il y a une crise du fondement. La raison ne peut plus désigner un fondement. Regardez par exemple les comités nationaux d'éthique dans les pays européens. J'ai siégé dans le comité français d'éthique. Personne dans le comité d'éthique ne peut se permettre de dire « Voilà le fondement de la position éthique que je défends. » Non. Il y a des principes auxquels on essaye de référer, qu'on essaye de faire tenir debout, on ne sait pas combien de temps. Ça n'est jamais durable. Et puis, il y a un pluralisme des fondements. Dans le comité d'éthique, il y a des représentants des francs-maçons, des juifs, des bouddhistes, des musulmans, etc., du moins en France. Et chacun va venir avec son fondement. Et sans le respect mutuel et
l'écoute mutuelle, nous pouvons rien dire sur l'éthique, on va se bagarrer. Voilà comment se pose la question du fondamentalisme. Lorsqu'on a fait un peu d'histoire, lorsqu'on a fait un peu d'histoire de la philosophie, et quand on peut effectivement voir comment les fondements ont conduit à la situation dans laquelle nous sommes. Maintenant, il y a un fondamentalisme aveugle. Il y a un fondamentalisme militant, politique. Mais ça, ce fondamentalisme politique, vous le trouvez dans la droite et dans la gauche telle qu'elle fonctionne sous nos yeux. C'est un fondamentalisme général. Sauf que, vous allez me dire, le fondamentalisme qui réfère aux religions aujourd'hui tue. Alors que le fondamentalisme des partis politiques démocratiques ne tue pas. C'est à voir. Là aussi, il faudra... Vous en savez quelque chose en Italie. Donc la question du fondamentalisme est compliquée. Et vous voyez que chaque fois qu'on analyse quelque chose, sérieusement, on voit la complexité des choses. Et on recule devant le jugement porté sur celui-ci ou celui-là. Et comment sortir de la lutte entre les fondamentalismes, car il y en a plusieurs. Comment dépasser le fondamentalisme juif et le fondamentalisme musulman en Palestine, Israël? Et comment juger l'un et l'autre? Qui peut se permettre? Crise du fondement. Et qui dit crise du fondement dit impossibilité de développer un discours où deux parties qui luttent pourraient converger et se reconnaître. Ça n'est pas possible. Personne jusqu'à présent n'a produit un discours où Palestiniens et Israéliens se reconnaîtraient et feraient la paix. Personne ne l'a produit. Ça n'existe pas. Et donc, dans ce cas-là, les fondamentalismes continuent. Car la vie continue. Et la conception fondamentaliste de la vérité fonctionne dans les imaginaires sociaux. Elle ne fonctionne pas au niveau de la raison. Voilà encore un paradigme que nous ne respectons pas assez parce que nous n'avons pas étudié le rôle de l'imaginaire social et le rôle de l'irrationnel dans l'existence humaine. L'irrationnel. Il est plus fort que le rationnel. Et quand l'irrationnel est plus fort, la violence est là. Impossible à réduire.
Oui. Allora, fondamentalismo. La questione del fondamentalismo si collega direttamente alla natura della nostra ragione, perché la ragione umana ricerca continuamente i fondamenti del sapere, di tutti, i fondamenti del sapere, i fondamenti della realtà. Quindi il fondamentalismo è presente in ogni discorso umano. Anche perché soprattutto il pensiero umano non può essere, appunto, non si può dare un pensiero privo di fondamenti. D'altra parte le religioni, e la religione in sé, e le religioni monoteistiche in particolare, si presentano come una risposta alla domanda fondamentale. E Dio, le religioni monoteistiche si fondano sulla parola di Dio, la parola che Dio ha trasmesso all'uomo. E niente più fondamentale da questo punto di vista della parola di Dio, che è la base di ogni verità. Tuttavia, non esiste soltanto un fondamentalismo a matrice religiosa, se appunto connotiamo il fondamentalismo come una ricerca razionale dei fondamenti.
Abbiamo per esempio un abbiamo avuto e abbiamo tuttora un fondamentalismo comunista, che non ha niente a che vedere con un fondamentalismo a matrice religiosa, essendo il comunismo un'ideologia atea. Abbiamo anche un fondamentalismo laico, che è appunto contrapposto alla a quello religioso. In Francia almeno, ma anche in altri paesi europei, c'è l'opinione laica, o meglio laicista, utilizzo il termine laicista perché ha un senso peggiorativo rispetto al laico, l'opinione laicista tratta con disprezzo la religione, perché appunto dal suo punto di vista i dogmi e le verità religiose non hanno alcun tipo di fondamento, non hanno alcun tipo di validità. Tuttavia la critica che la ragione è stata fatta alla metafisica razionalistica come pensiero del Novecento e la critica della religione che è stata fatta dalle scienze religiose hanno praticamente messo in crisi il fondamentalismo, hanno praticamente rivelato che non esistono questi fondamenti che la ragione ricerca in ogni modo, o sul piano filosofico, quello politico, quello religioso, non hanno ragione d'essere. Una risposta di questa, un esempio di questa crisi attuale di fondamenti nella civiltà europea è data dai comitati nazionali di etica e di bioetica. Io personalmente ho partecipato al comitato di bioetica francese. Ora, in questi comitati, dove siedono esperti di varia natura, cioè provenienti da varie discipline, ma anche provenienti da diverse credenze e fedi religiose, almeno in quello francese ci sono musulmani, cristiani, cioè qui cristiani divisi fra cattolici e protestanti, buddisti, ebrei, e nessuno si permette di dire agli altri: ecco il fondamento del problema, ecco la verità a cui tutti si debbono inchinare. È soltanto una mediazione reciproca fra verità divergenti e contrapposte, e d'altra parte c'è quindi un pluralismo di fondamenti. E questa è praticamente la realtà della nostra civiltà in questo momento. E d'altra parte nessuno quindi si permette di schiacciare i fondamenti altrui, le verità altrui, anzi se non ci fosse l'ascolto delle verità reciproche e contrapposte probabilmente non si giungerebbe ad una soluzione di alcun problema che viene sottoposto all'attenzione di questi comitati. Quindi ecco com'è il problema del fondamentalismo. Certo, c'è attualmente un fondamentalismo cieco, militante e politico, che è appunto il fondamentalismo che è usato come arma politica, ed esiste, ma ed è un fondamentalismo a connotazione religiosa. L'unica differenza che però è che mentre il fondamentalismo a connotazione religiosa uccide e per questo spaventa, il fondamentalismo laico presente nei partiti democratici, a sinistra come a destra, turba e spaventa di meno, perché forse non arriva a uccidere oggi, anche se, essendo qui in Italia, noi sappiamo che è arrivato anche a uccidere pochi decenni fa. Il problema è come uscire allora dalla lotta dei fondamentalismi contrapposti. Posso fare l'esempio del contrasto fra il fondamentalismo di Israele e il fondamentalismo dei palestinesi. È una guerra praticamente infinita che forse non terminerà mai, perché nessuno è in grado di elaborare un discorso che si sovrapponga al fondamentalismo degli uni e degli altri. L'unico è trovare una mediazione possibile, sempre sapendo che si tratta di fondamentalismi relativi e contrapposti. E il problema è che il fondamentalismo quindi da questo punto di vista forse non terminerà mai, non verrà mai eliminato, perché è ineliminabile dalla vita umana, anche perché il fondamentalismo, sebbene appunto ha a che fare con la ricerca di fondamenti della nostra ragione, però attiene anche la parte dell'irrazionale che è presente nella nostra vita, e noi l'irrazionale non potremo mai farne a meno della irrazionalità. Il problema del fondamentalismo nasce anche dal fatto che noi non teniamo ancora conto della parte che l'irrazionale ha nella nostra vita. E quando l'irrazionale prende il sopravvento, non viene dominato e controllato, ecco che la violenza esplode, ecco che il fondamentalismo assume la sua carica di violenza e omicidio.
Sì. Ma un'ultima cosa, credo si sta facendo tardi. Io vorrei uscire da questa conferenza, per la quale la ringrazio di essere venuto fin qui a Fano, con qualche elemento di speranza. Ritornando al tema del Mediterraneo, lei questa sera ci ha ricordato come è stato certo spazio di civilizzazione, ma anche spazi di contrasti, di conflitti, di lotte. Questo ultimo secolo poi particolarmente ricco di tragedie, di sconfitte. Poco fa è stato ricordato sommessamente da lei anche il magistero di Papa Giovanni Paolo II. E lei ricordava che per mimetismo questo rischia di rilanciare anche una evangelizzazione dall'altra parte o dalle altre parti. La domanda, questo ventunesimo secolo nel quale siamo entrati ci può offrire qualcosa di migliore di quello che ci siamo lasciati alle spalle? Questa revisione critica che lei giustamente ritiene necessaria della storia sia dell'islamismo come del cristianesimo, si riesce a fare ad un livello e ad una dimensione tale che ci possa dare una speranza per il futuro? Grazie.
Poi il finale è lieto fine.
Oui. Évidemment, nous avons parlé de la Méditerranée parce que la Méditerranée a une très très longue histoire. Et la Méditerranée a ce privilège d'avoir exporté deux cultures essentielles. La culture religieuse monothéiste, par le christianisme et l'islam qui se sont répandus dans le monde, mais aussi la culture philosophique et scientifique qui a commencé son aventure dans la Grèce classique, en Méditerranée, et qui s'est développée avec l'Europe moderne. Et par l'Europe moderne, s'est étendue elle aussi au monde entier. Ceci ne doit pas vouloir dire que les cultures du monde vont être intégrées dans le sens de l'élimination, parce que le monde méditerranéen a exporté. Le paradigme religieux monothéiste n'est pas l'unique paradigme religieux. Nous devons apprendre à écouter les bouddhistes, les hindouistes, la sagesse chinoise ou ce qu'il en reste, en tout cas les cultures, les grandes cultures, qui n'ont pas suffisamment parlé pour que l'Europe élargisse son approche du multiculturalisme en laissant des voix jusqu'à présent silencieuses ou bien réduites au silence, en les laissant parler pour la première fois. Il faut donc que l'Union européenne apprenne à laisser parler, à écouter et à introduire dans son système éducatif ces cultures-là, et non pas à en parler simplement de manière touristique ou exotique. Ça, c'est la condition de la paix dans le monde, si jamais nous pouvons réaliser la paix entre les hommes, et si nous voulons que le 21e siècle ne reproduise pas le 20e siècle. C'est pour cela que, en tant que militant personnellement de l'Union européenne, pour l'Union européenne, j'insiste sur l'importance historique décisive des systèmes éducatifs. Les systèmes éducatifs en vigueur, d'abord dans notre monde méditerranéen, vous voyez combien c'est important et c'est compliqué, mais au-delà du cas méditerranéen, laissez parler déjà au lycée les cultures de l'Asie et les cultures de l'Afrique, plus qu'elles ne l'ont fait jusqu'à présent. Si on ne fait pas cela, on va continuer la même définition hégémonique de la modernité que nous avons appliquée tout au long du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, et malheureusement jusqu'à présent, il faut bien dire que l'Union européenne ne se préoccupe pas beaucoup de la question culturelle. Lorsqu'il y a eu la première réunion de Barcelone des 27 pays méditerranéens représentés à la première réunion de Barcelone, de quoi a-t-on parlé ? Des problèmes de l'immigration et des problèmes des échanges économiques et du soutien monétaire. De la culture, très peu. Donc il y a là un danger dans la manière de construire l'Union européenne. Le problème des échanges culturels, pas des échanges, je l'appelle le problème de l'interculturalité. L'interculturalité. Comme ça. Pas d'exotisme. Pas de tourisme culturel que nous pratiquons à grande échelle. Surtout dans la Méditerranée où il y a du soleil. Ça, il faut que ça se termine. Sinon, c'est l'hégémonie qui continue. Et si l'hégémonie continue, c'est comme je l'ai dit, les fondamentalismes qui continuent, l'irrationnel qui continue et la violence qui continue. Donc il y a un espoir placé dans l'Union européenne, à condition que les citoyens européens sachent où ils vont et ce qu'ils vont faire de leur puissance.
Sì.
È un vero peccato per chi non capisce il francese.
Sì, perché
perderlo in diretta.
Con la traduzione si perde molto.
Non per la traduzione, ma perché per l'efficacia.
Sì. Dunque, allora, sì, parlando del Mediterraneo, insomma, vorrei ricordare che il Mediterraneo ha il privilegio di avere esportato nel mondo due culture fondamentali. La cultura religiosa monoteistica, diffusa nel mondo dal cristianesimo e dall'islamismo, e la cultura filosofica scientifica, che ha praticamente, si è diffusa poi in tutti i paesi, soprattutto ultimamente con il fenomeno della globalizzazione. Quello che però dobbiamo ricordare è che un paradigma teologico monoteistica che la civiltà mediterranea ha esportato in tutto il mondo non è assolutamente l'unico paradigma teologico esistente su questa terra. Quello che dobbiamo fare è iniziare ad ascoltare anche quello che dicono l'induismo, il buddismo, l'antica saggezza cinese, o almeno quanto ne resta, le culture che fino a questo momento sono rimaste mute. Praticamente l'Europa, ponendosi il problema del multiculturalismo, si pone il problema di dare la voce finalmente a delle culture che sono a delle culture e a delle civiltà che sono rimaste mute e che sono state ignorate. Quindi fino a questo momento la mondializzazione e la diffusione della civiltà europea ha assunto un carattere egemonico proprio per questo motivo, perché non è stato dato ascolto ad altre forme religiose e culturali che si contrapponevano da un lato al monoteismo e dall'altro al progressismo tecnologico e scientifico che sono stati propri dell'Europa. Quello che l'Unione Europea deve fare, e l'Unione Europea costituisce da questo punto di vista l'unica speranza rimasta in questo fine XX secolo, inizio XXI secolo, è quello di lasciar parlare. Se l'Unione Europea non impara a lasciar parlare e ad ascoltare e ad introdurre nel suo sistema educativo le voci di altre culture rimaste molto ignorate, facendo parlare all'interno stesso dei propri programmi scolastici le culture di altri continenti, di altri mondi, senza parlare da un punto di vista di mero turismo culturale, se non impara a fare questo, il XXI secolo replicherà il XX, replicherà il XIX secolo. Mi sembrano che queste siano le condizioni della pace: lasciare parlare, ascoltare, introdurre altre culture all'interno dei nostri programmi scolastici ed educativi. Io, in quanto sono un militante dell'Unione Europea, chiedo che sia questo che praticamente nei programmi educativi siano introdotte allora, che si comincia a parlare nelle scuole europee delle culture asiatiche, delle culture africane, della cultura cinese, altrimenti sempre sarà egemonico, la modernità non perderà mai il suo carattere egemonico.
per esempio, ma tuttavia anche su questa esigenza non mi sembra che i politici, i capi politici, la stessa Unione Europea si preoccupino di educazione, tant'è che al primo incontro di Barcellona, riservato agli esponenti rappresentanti di 27 paesi dell'area del Mediterraneo, non si è assolutamente parlato di cultura, ma si è parlato dei problemi della immigrazione, dei problemi degli scambi economici, della stabilità monetaria. Ecco perché, volendo parlare di interculturalità, mi sembra questa essere la frontiera che possa garantire la pace e un mondo migliore rispetto ai secoli passati. Altrimenti, se non ci si pone questo problema, allora rimarrà sempre l'egemonia europea rispetto ad altre culture che europee non sono, che non hanno radici europee, e se rimane l'egemonismo dell'Europa, rimarrà sempre il fondamentalismo, e se rimane il fondamentalismo, rimane anche l'aspetto di razionalità violenta che ha caratterizzato quindi il XX secolo e anche i secoli passati. L'unica speranza è nell'Unione Europea, secondo me, di cui sono un militante, di cui sono, diciamo, un patrocinatore, a condizione però che gli stessi cittadini dell'Europa sappiano dove vanno e sappiano anche che uso fare della propria potenza politica e economica.
Possiamo andare, penso, con questa la buonanotte, perché siamo proprio vicini. Salutiamo, penso che saluto a nome di tutti il professor Cuno, ringraziando di essere stato qui con noi e averci portato un po' di vino di questi luci francesi.